salutiamo subito il nuovo ospite, si tratta del pastore avventista Michele Abiusi. Buongiorno Michele, ben trovato, grazie per essere con noi anche quest'oggi.
Sì. Buongiorno a tutti voi in studio e a coloro che ci ascoltano.
Allora, noi prenderemo in considerazione a questo punto un articolo che tu hai scritto per Hope Media, un articolo che fa riferimento ai fatti della Pasqua e quindi una riflessione in particolare sulla risurrezione dei discepoli di Emmaus. Però prima vogliamo fare riferimento a un articolo che è apparso su Avvenire di qualche giorno fa, il Giuda di Bulgakov, ideologico e luciferino. Bulgakov, sacerdote ortodosso, vessato dai sovietici, ecco, per lui Giuda Iscariota è un apostolo particolare, non possiamo interpretarlo come spesso succede, come il mercante pessimo, no? Che non vede l'ora di intascare la taglia concessa dal Sinedrio. I 30 denari sono una cifra troppo modesta per giustificare da soli la fosca impresa del tradimento, insomma. Più che una ricompensa, questi 30 denari erano un risarcimento simbolico che magari, appunto, viene incontro alla venalità di Giuda latente, ma insomma è il luciferismo la vera colpa dell'apostolo infedele. Però è anche qualcuno che nel Vangelo viene descritto come che si pente e si va a impiccare. Una figura complessa, sono stati scritti anche dei libri, anzi tantissimi libri su Giuda. È apparso anche, se non sbaglio, un Vangelo apocrifo, insomma, gnostico, sì, in cui Giuda,
il Vangelo di Giuda,
ecco, diventa una sorta di elemento provvidenziale. Vabbè, qui siamo al di fuori, diciamo, della teologia ufficiale cristiana, ma insomma, ecco, intanto ti sei mai posto qualche domanda? Immagino di come pastore.
Certo, perché diciamo, anche io ho letto di autori che addirittura vedono Giuda provvidenziale, perché dice: se non avesse lui tradito il maestro, è vero, la crocifissione non sarebbe avvenuta, il che non è vero, perché potevano venire tante altre strade, diciamo. Però che Giuda fosse uno zelota, quindi tra coloro che erano i rivoluzionari armati dell'epoca, che non vedevano l'ora che gli oppressori romani fossero scacciati, è vero, è sicuramente questa figura. Poi l'autore russo Bulgakov lo mette in una luce particolare. Io mi sono sempre posto la domanda e personalmente ho sempre pensato che Giuda in qualche modo volesse dare una mano al Signore, nel senso di dire: bene, sei venuto per cacciare i romani, perché era questa l'idea del Messia che aveva non solo Giuda ma tutto il gruppo degli apostoli, no? Il maestro ha fatto molta fatica per far capire che la sua missione era altra, che il suo regno non era di questo mondo, e probabilmente ci è voluta la morte, la risurrezione e la Pentecoste per arrivare a cogliere pienamente questo messaggio che Gesù ha portato. E Giuda in qualche modo ha pensato di forzare la mano, dicendo: ora lo metto io nelle condizioni che deve per forza manifestarsi, per cui sicuramente non lo ha fatto per denaro, la cifra è simbolica, l'altro, ma io ho sempre pensato che lo abbia fatto per mettere Gesù nelle condizioni di manifestarsi, di manifestare la sua messianicità e finalmente di mandare via gli oppressori.
Tra l'altro, però do subito la parola a Claudio, nella vicenda della crocifissione noi vediamo che sono in tanti a dire a Gesù: se sei veramente tu il Messia, scendi dalla croce, no? Sì. E quindi è una tentazione. Giuda rientra appunto in questa tentazione più generale di avere un'altra idea di liberazione, di salvezza. Claudio?
A me piace, è un pensiero degli ultimi tempi, mi piace pensare che anche Giuda, con quel gesto direi umanamente postumo, sia salvato. Cioè, nel senso che lui a un certo punto capisce in quel momento, ma non c'è, mentre Pietro avrà il tempo di poter recuperare il perdono di Gesù, io penso che questo sia rivolto anche ai tanti suicidi, persone che si suicidano, che per noi sono, e anche per una certa diciamo esegesi biblica, sono persone perdute, ma non riesco a pensare un Gesù crocifisso che non coglie tutto il dolore anche di Giuda.
Allora, questo è un pensiero interessante, poi naturalmente si può essere d'accordo oppure no, però è un pensiero personale di Claudio e insomma lo accogliamo come una provocazione utile. Visto che ci siamo, Claudio l'ha citato espressamente, il tema del suicidio, che normalmente diciamo ci mette molto in imbarazzo, ecco, quindi al di là della questione
allora,
della figura...
Quello che dice Claudio lo condivido, non nel senso che Giuda sarà salvato, perché questo lo lascio al Signore di valutare, di giudicare, io non mi permetto mai di dire tu sarai salvato e tu no. Però diciamo che un suicida possa essere salvato non lo escludo, perché è vero, personalmente nel mio ministero pastorale ho officiato 3 funerali di persone che si erano tolte la vita. E la prima domanda che mi è stata posta è: ma lo celebreresti il funerale di... certo che lo celebrerei, perché noi non sappiamo quello che si passa nel cuore della persona e perché arrivi a quel gesto estremo. Nel caso di Giuda lo sappiamo, perché lo ha sottolineato Claudio, no? Temporalmente non poteva più recuperare quando ha capito l'errore che ha commesso, e diciamo dispiace che sia andato nella disperazione, perché altrimenti avrebbe potuto essere recuperato proprio come discepolo e non essere diciamo sostituito. Però io anche in quei funerali ho sottolineato: noi non dobbiamo giudicare, Gesù ce l'ha detto, non abbiamo tutti gli elementi per poter giudicare, lasciamo che sia Dio a giudicare chi si toglie la vita.
Allora, io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone, diciamo però anche che Giuda non era l'unico a nutrire dei dubbi, sappiamo di Pietro, ma sappiamo anche di altri, ma persino nel momento dopo la morte e questa resurrezione di cui alcuni parlano, non tutti ci credono, come è ovvio che sia, tra questi che hanno dei dubbi ci sono dei discepoli che vengono, ecco, una famosa, chiamiamola passeggiata, perché non è un lungo cammino da Emmaus. Ne parliamo fra poco, perché proprio su questi discepoli e sulla loro straordinaria esperienza insieme a Gesù, che non riconoscono, però, ecco, c'è scritto un articolo proprio Michela Biusi, ne parliamo fra pochissimo. L'alba, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, chiaramente di ispirazione cristiana, e quest'alba è anche l'alba della resurrezione, che però non è una resurrezione che si impone all'evidenza, come è evidente anche nell'esperienza di alcuni discepoli che tornano da Emmaus e che incontrano una persona a loro sconosciuta e non sanno che è Gesù, non capiscono che è Lui, e raccontano quello che è la loro profonda delusione. Ecco, c'è un articolo a firma di Michela Biusi, che appunto abbiamo in nostra compagnia quest'oggi. Michela Biusi scrive: non esiste sconfitta maggiore del dover tornare indietro. La spedizione è fallita, il traguardo non è stato raggiunto, la promessa non è stata mantenuta, la fede non ha retto. Ed è l'esperienza di tante persone che si trovano nella confusione. Giuda è uno di questi. Nel caso di Giuda, abbiamo sentito, la conclusione è una conclusione tragica. A volte però c'è una conclusione diversa, perché le persone si rendono conto di non essere rimaste sole. Michela Biusi, questa esperienza che troviamo nel Vangelo secondo Luca, che cosa c'ha da insegnarci?
Ci insegna che questi discepoli, che inizialmente non hanno riconosciuto Gesù, che però ha parlato loro delle profezie, che Dio mantiene le promesse, ha cercato di risollevare la loro angoscia, e poi lo hanno intrattenuto perché si fermasse da loro una volta che sono arrivati a casa. E nel rompere il pane, nel vedere, nell'ascoltare la benedizione, lo hanno riconosciuto, a quel punto lo hanno riconosciuto, e i loro cuori veramente hanno gioito e hanno fatto dietro front per correre ai discepoli ad annunciare che Gesù è realmente risorto. Durante il percorso andando a casa avevano detto, certo, il terzo giorno, si ricordavano che Gesù aveva insegnato che il terzo giorno sarebbe accaduto qualcosa, dice, però non è successo niente. Invece poi lo vedono e in questa esperienza la loro vita cambia da questa esperienza, hanno visto il Signore, per cui possono raccontare quello che vogliono, che il suo corpo è stato trafugato, nascosto dai discepoli per far credere alla risurrezione, ma loro lo hanno visto e sono andati ad annunciarlo con gioia agli altri che erano allontanati in una camera alta.
Prima di ascoltare la poesia, che in qualche maniera ci arricchirà anche per quanto riguarda questo significato di un incontro con Gesù, in una battuta molto veloce, perché non lo riconoscono e perché poi invece riconoscono che non erano soli, ma che Gesù era con loro? Cos'è che fa la differenza?
La differenza fa nel modo anche di vedere le cose, no? Quando sei talmente triste, talmente preso dai tuoi problemi, anche la realtà viene falsificata. Loro avevano accanto uno sconosciuto che invece conoscevano benissimo, anche se non c'erano le luci all'epoca, no, al buio, ma nel parlare avrebbero dovuto riconoscerlo. Invece poi è stato nell'atto di spezzare il pane che lo hanno riconosciuto. Quindi mi sarebbe piaciuto vedere come Gesù spezzava il pane, doveva avere un modo particolare, perché in quell'atto lo hanno riconosciuto e la loro vita è cambiata letteralmente, è incominciato un nuovo inizio.
Allora, ascoltiamo questa poesia di Claudio dal titolo
Emmaus.
Emmaus.
Tutto è finito. Andare avanti, impossibile. Sono in due, ma è come fossero uno. Non c'è via senza di lui. Il respiro è corto, arrovesciati i cuori, inciampano sui propri passi. Manca poco a Emmaus, ma non ci arriverebbero mai se il forestiero non gli si facesse appresso. Cammina con loro, fa domande, li lascia raccontare, ascolta anche quello che non dicono. Intanto lo Spirito Santo ammorbidisce il groppo, li rianima, ma non lo riconoscono ancora. Sono arrivati, è sera, non lasciano proseguire il forestiero, si preparano a cenare insieme. Lui ringrazia, seduto a tavola, prende il pane tra le mani, lo benedice. Lo spezza, croc, come chi vede la luce in quel momento. Ardono i cuori, i passi incerti di prima ora sono falcati verso Gerusalemme. Cristo è risorto, è veramente risorto. Tre parole semplici, benedette, formidabili.
Grazie allora a Claudio per questa poesia e grazie naturalmente a Michela Biusi, pastore avventista, e naturalmente ti auguriamo una serena Pasqua.
Di buona Pasqua a voi tutti e a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie davvero,
di
risentirci.
Serenità, di pace.